Laser.
Je suis née à quelques kilomètres de Lisieux et pourquoi je suis là? Parce que c'est un plaisir de venir assister à une cérémonie.
Abito a pochi chilometri da qui. È un piacere esserci, assistere alla messa. Non ho un legame particolare con Teresa, ma ce l'ho in generale con la religione.
On vient de l'Oise.
L'Oise,
oui. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Je sais pas. On vient de l'Oise, on est venu pour un pèlerinage avec...
Vengo dal dipartimento dell'Oise. Insomma, non è proprio vicinissimo. Siamo in pellegrinaggio con un gruppo del dipartimento della Senna e Marna.
Toutes les semaines, ils font un partage biblique. Voilà, c'est tout...
Si tratta del percorso Alfa. Ogni settimana si svolge una forma di condivisione della Bibbia.
On est déjà venu.
La seconda volta. On est venu l'année dernière. Donc.
È la seconda volta che siamo qui. Eravamo stati a Lisieux l'anno scorso.
Nous sommes venus en pèlerinage ici aujourd'hui. Nous sommes en pèlerinage.
Siamo in pellegrinaggio. È la prima volta che vengo qui con mia moglie.
Extraordinaire, apaisant, inspirant.
È straordinario, rassicurante. Qualcosa che si infonde nell'animo.
Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
En fait, là je suis en train d'écrire des intentions auprès de Sainte Thérèse qu'elle puisse aider.
Sto scrivendo delle intenzioni da rivolgere a Santa Teresa.
Ça fait déjà 5 fois que je viens ici et je crois que j'ai eu des grâces. J'ai toujours eu des grâces.
È la quinta volta che vengo qui. Ho sempre ottenuto una grazia quando le chiedevo qualcosa. Sono venuto quando c'è stato l'anniversario della canonizzazione e da allora frequento spesso questo luogo.
Je viens d'acheter une bougie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Ho appena acquistato una candela per ricordarmi, quando la vedo e la accendo, del messaggio di Santa Teresa sulla fiducia. È la prima volta che vengo qui, sono parigina, non è lontanissimo. Ne ho approfittato per venire in pellegrinaggio. Ho letto il suo libro qualche anno fa.
Il y a quelques années.
Alors quand on entre dans la basilique, on est saisi par sa dimension, qui est quand même très grande.
Quando si accede alla basilica, si è colpiti dalla sua dimensione. La chiesa è molto ampia, può ospitare 3.000 persone, è un edificio molto alto ed è completamente ricoperto da mosaici. Questi mosaici sono stati concepiti come un'opera unica. Sono molto colorati, domina il rosso, davvero si resta colpiti dall'unità iconografica. Inoltre, nella basilica, tra le cose più importanti, c'è la reliquia di Teresa, che è conservata in un punto molto in vista, davvero valorizzata. È l'omero del braccio destro con cui lei ha scritto le sue opere, le poesie, le preghiere, eccetera.
Le bras droit, c'est celui avec lequel elle a écrit les manuscrits, les poésies, les prières, eccetera.
Emmanuel Schwab è il rettore della basilica dedicata a Santa Teresa. Siamo a Lisieux, Normandia, a 30 km dalle coste atlantiche e a 200 da Parigi. La cittadina normanna è diventata famosa per il culto dedicato a questa giovane francese, morta di tubercolosi a soli 24 anni nel 1897 e canonizzata sull'onda della devozione popolare nel 1925. Monsignor Schwab ci fa visitare l'enorme chiesa costruita negli anni 20 dello scorso secolo appena fuori dal centro città, muovendosi tra reliquie venerate e poster fotografici appesi ai lati della navata.
À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Thérèse, mon prédécesseur aussi.
Durante il 150esimo anniversario della nascita di Teresa, lo scorso anno, il mio predecessore ha fatto allestire dei ritratti di Teresa, delle gigantografie fotografiche che arricchiscono l'iconografia della santa. Vedere questi volti di Teresa rende felici. si è introdotti immediatamente nella storia di questa donna.
Qui font tout de suite entrer dans l'histoire de cette femme.
Lisieux è diventato in poco tempo uno dei principali luoghi di pellegrinaggio in Francia, secondo soltanto a Lourdes. Con una differenza rispetto al celebre santuario mariano sui Pirenei. Qui si incontrano soprattutto francesi, per una santa che sentono molto loro.
On estime aujourd'hui à 700.000 le nombre de pèlerins.
Le stime parlano di 700.000 pellegrini ogni anno, una cifra che potrebbe ancora aumentare. La gente arriva da tutte le località, molti fanno parte di pellegrinaggi organizzati, alcuni ci chiedono di organizzare la loro permanenza a Lisieux, dal pernottamento alla celebrazione dell'Eucarestia. Altri si rivolgono agli alberghi della città. Anche noi organizziamo degli eventi, i fedeli possono iscriversi e noi abbiamo la possibilità di accogliere tutti quelli che arrivano.
Pour accueillir le tout venant.
Alors cette basilique elle a été construite, la première pierre a été posée en 1929 et il a fallu 10 ans pour la construire.
Letizia Pizzoccolo accoglie i pellegrini al banco d'entrata. Per mestiere, conosce ogni angolo della basilica.
La costruzione è in cemento armato. La prima pietra di questa basilica è stata posta nel 1929. Per terminare i lavori sono stati necessari 10 anni. La superficie è di 4.500 metri quadrati, circa 104 metri di lunghezza, 50 di larghezza. Per dare un'idea delle dimensioni, si può fare il confronto con Notre-Dame di Parigi, che è la cattedrale più grande di Francia. Questa basilica di Lisieux è seconda e supera il Sacro Cuore di Montmartre. Il Sacro Cuore è stato edificato prima di Lisieux, ma l'architetto Louis-Marie Cordonnier si è ispirato alle planimetrie del Sacro Cuore per costruire questa basilica. Entrambe si trovano su una collina e dunque è stato necessario scavare fino a circa 25-30 metri di profondità per trovare la roccia e rendere l'edificio stabile, proprio come è stato fatto a Montmartre.
Des énormes puits d'une profondeur à peu près de 25 à 30 mètres pour vraiment trouver le bon sol pour la stabiliser. Ce qui a été fait exactement pareil à Montmartre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, e la comunione dell'Espirito.
È domenica mattina e alle 10:30 la messa festiva è molto frequentata, nonostante la bassa stagione. Teresa nasconde un aspetto misterioso. Piace ai cattolici di mezzo mondo, è comprensibile, ma la laica Francia, e non solo, ha da sempre guardato alla sua figura. Dal suo osservatorio normanno, Emmanuel Schwab ci aiuta a capire perché.
Il y a vraiment un mystère dans l'explosion. L'esplosione di rayonnement di Teresa.
È davvero un mistero, l'esplosione dell'irraggiamento di Teresa subito dopo la sua morte.
E poi Teresa déborde largement le cadre de l'Église catholique.
Inoltre, Teresa travalica ampiamente il quadro della Chiesa cattolica. Raggiunge persone che non conoscono Dio veramente, ma sono conquistate da questa donna. Mi sembra che ci sia qualcosa che va più in profondità. Quando si parla di Teresa, è la prova che lei affronta a partire dalla Pasqua del 1896 fino alla sua morte. Non è una prova di fede, ma una prova di speranza. Quando scrive nel manoscritto l'esperienza che sta vivendo, non perde la fede. È proprio durante quel calvario che scriverà la preghiera a Gesù che costituisce il manoscritto principale, dove parla della sua vocazione per il cuore della Chiesa, Madre mia, sarò l'amore.
Elle continue d'avoir la foi, mais elle est comme privée de la.
Continua a vivere nella fede, ma è in qualche modo privata della percezione spirituale del cielo che lei chiama la nostra patria. Non ha davanti a sé nessun domani. L'avvenire è completamente ostruito. Questa sorta di intuizione interiore le comunica: prosegui, prosegui, vedrai c'è solo il nulla. E nonostante ciò lei continua a credere, mette a disposizione tutto il suo amore per servire Cristo, nonostante non abbia più nessuna speranza. Il mondo attuale è privo di speranza. Il nostro mondo occidentale ha messo Dio alla porta. Non c'è più speranza. Non c'è più il cielo, non c'è più l'avvenire eterno, non c'è più la vita assoluta verso la quale noi camminiamo. Se noi proseguiamo verso il vuoto, nulla ha più senso ai miei occhi. Dunque, Teresa, oggi, ha davvero qualcosa da offrire alla Chiesa e al mondo.
Si nous marchons vers le néant, plus rien n'a de sens à mes yeux. Et donc Thérèse, je pense, a vraiment quelque chose à apporter aujourd'hui à l'Église et au monde.
Nous sommes ici dans l'église Saint-Joseph des Carmes à l'Institut catholique de Paris.
Ci troviamo nella chiesa di San Giuseppe dei Carmelitani, nell'Istituto Cattolico di Parigi, e più precisamente siamo davanti alla cappella laterale dedicata a Santa Teresa di Lisieux. Si tratta di un luogo molto interessante perché i dipinti realizzati nel 1925-26, che decorano la cappella e che sono dunque stati realizzati poco dopo la canonizzazione di Teresa, sono stati realizzati da due artisti che si chiamano Paul e Amédée Buffet, due fratelli influenzati dal movimento artistico Nabi, dalla pittura di Maurice Denis, per esempio. E dunque si tratta di una pittura molto originale, con colori in tinta unita o pastello, e si comprende bene come l'iconografia di Teresa non fosse consolidata. A volte teneva fra le mani un mazzolino di fiori o cose del genere, ma veniva anche rappresentata in modo molto originale.
Jusque sur cette toile où on la voit à la tête d'une troupe de poilus.
Su questa tela, ad esempio, la si vede alla testa di un gruppo di coraggiosi soldati francesi, mentre esibisce un crocifisso tra le mani, quasi una Giovanna d'Arco che sta dando la carica su un campo di battaglia. Questo ci ricorda anche come Teresa fosse una valida guerriera e addirittura prima della sua canonizzazione e prima della beatificazione, solo per la popolarità del suo manoscritto, era considerata la mascotte dei soldati. La invocavano molto spesso nella Prima Guerra Mondiale. All'inizio i soldati francesi, ovviamente, ma le invocazioni di pace che le venivano rivolte hanno contagiato anche i soldati tedeschi, che hanno iniziato ad invocarla. Insomma, da entrambe le parti in guerra si invocava la piccola santa perché proteggesse i soldati e rivendicasse la pace.
On invoquait la petite sainte pour être protégée et pour réclamer la paix.
Se fossi stata ricca, mi sarebbe stato impossibile vedere un povero affamato senza dargli subito una parte del mio. Così, via via che guadagno qualche tesoro spirituale, sentendo che nel momento stesso ci sono anime in pericolo di cadere nell'inferno, do loro ciò che possiedo e non ho ancora trovato un momento per dirmi: ora lavoro per me.
Jean de Saint-Chéron ci ha portato dentro una delle tante cappelle dedicate alla Sainte di Lisieux. È un giovane professore di letteratura francese all'Institut Catholique di Parigi, pieno quartiere latino. A 36 anni è conosciuto per essere un brillante opinionista cattolico per Le Figaro e La Croix. Santa Teresa, che abbiamo ascoltato in una delle sue frasi più ricordate, è protagonista di uno dei suoi saggi più conosciuti di imminente uscita in italiano. Elogio di una guerriera è il titolo. Una guerriera che ha subito affascinato De Chéron e gli chiediamo perché.
C'est assez difficile de répondre simplement à cette question parce qu'en fait je m'aperçois que je n'en maîtrise pas.
È molto difficile rispondere a questa domanda in modo semplice, perché in effetti mi accorgo che non padroneggio la dimensione reale di Teresa. La risposta che fornisco solitamente quando con una certa regolarità mi viene posta questa domanda è: un po' per caso o grazie alla provvidenza, non saprei come dire. Quando avevo circa 20 anni mi sono interessato al manoscritto autobiografico di Santa Teresa in modo semplice. Lo avevo trovato in una libreria, ero stato colpito dalla copertina. Fino ad allora di Santa Teresa avevo un'idea e un'immagine abbastanza noiosetta, sdolcinata, ingenuota. Una ragazzina con in mano un mazzolino di fiori che non mi aveva molto attirato, non mi sembrava interessante. Inoltre mi pareva che le statue di Santa Teresa che si trovano in tutte le chiese della Francia e in numerose chiese del resto del mondo restituissero un'immagine, diciamo così, zuccherina. Ecco, questo non corrispondeva in nessun modo al cattolicesimo che mi interessa.
E néanmoins, en me promenant dans cette librairie, je m'étais arrêté devant la couverture des.
Pur tuttavia, quando ho preso quel volume in libreria, mi ero fermato davanti alla copertina del manoscritto di Santa Teresa. Copertina che all'epoca, questo libro tascabile è fuori catalogo, all'epoca rappresentava una foto del film Teresa di Alain Cavalier, un film degli anni 90 del secolo scorso. Sulla copertina, dunque, non c'era proprio Santa Teresa, ma l'attrice che la impersonava nel film, ovvero Catherine Mouchy. E quel volto, quel sorriso mi erano finalmente apparsi ed erano meno mielosi, meno ridicoli di quanto immaginassi di Santa Teresa. Allora ho preso il libro, l'ho sfogliato e infine l'ho acquistato.
Je m'étais saisi du livre, je l'avais feuilleté et puis je l'avais acheté.
Agli occhi di un giovane intellettuale cattolico parigino, Teresa mostrava dunque un lato decisamente più attraente.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire ses écrits. Et ce qui m'avait ébloui, c'est que...
Ed è così che ho iniziato a leggere i suoi scritti. E ciò che mi aveva impressionato è che, aprendo il suo libro, mi sono accorto che lei era molto più sveglia, molto più intelligente, molto più sorprendente della conoscenza che ritenevo di avere di lei. Questo per due ragioni. Innanzitutto perché la sua superiora ha avuto una gran bella idea. Quando si è accorta che Teresa aveva un'intelligenza al di fuori del comune, una finezza differente, una spiritualità straordinaria, le ha chiesto di scrivere la sua autobiografia. E dunque, se abbiamo questo testo così prezioso, che si chiama Storia di un'anima e che è costituito da 3 manoscritti autobiografici di Santa Teresa, è grazie al fatto che la sua superiora al Carmelo, che era anche la sua vera sorella maggiore, le ha chiesto di scrivere innanzitutto i suoi ricordi di infanzia, quindi la sua autobiografia spirituale.
D'abord ses souvenirs d'enfance et puis ensuite en fait son autobiographie spirituelle.
Ma un semplice diario personale redatto nella clausura di un convento di provincia non basta da solo a spiegare il successo della giovane Teresa di Lisieux.
Donc ça c'est la première raison et la deuxième c'est que à sa mort, immédiatement à sa mort.
Questa dunque è la prima ragione, la seconda è che quando è morta subito dopo, fin dal 1897, le religiose del Carmelo, quando hanno visto gli scritti di Teresa, hanno detto: non possiamo conservare questi scritti nel nostro archivio e basta, sono straordinari. E dunque hanno contattato degli editori a Parigi che, quando hanno ricevuto il testo, per la verità, non sembravano convinti. Vabbè, si tratta di pietà religiosa, non interesserà nessuno. Ma in effetti le religiose erano talmente sicure che il testo sarebbe stato interessante che hanno deciso di pubblicare loro stesse il testo. E alla velocità della luce la notorietà del testo ha cominciato a diffondersi. Nel giro di qualche anno il successo in libreria era addirittura difficile da quantificare. Dopo alcuni decenni si parlava di milioni e milioni di copie vendute nel mondo. Addirittura prima che Teresa fosse beatificata o canonizzata, prima ancora che fosse proclamata santa dalla Chiesa Cattolica.
Donc avant même qu'elle soit reconnue sainte par l'Église catholique.
Se i sapienti, dopo aver passato la loro vita negli studi, fossero venuti a interrogarmi, senza dubbio sarebbero rimasti meravigliati, vedendo una fanciulla di 14 anni capire i segreti della perfezione, segreti che tutta la loro scienza non può scoprire, poiché per possederli bisogna essere poveri di spirito.
Abbiamo ascoltato ancora un pensiero dal suo Diario dell'Anima. È un testo autobiografico che va dall'infanzia agli ultimi anni di convento, prima della morte. Emerge fin dall'inizio una ragazza già profonda nei pensieri, con una propria via religiosa che sa di riscoperta di una semplicità del cristianesimo a volte perduta.
Pourquoi effectivement est-ce que cette autobiographie spirituelle a eu un tel succès? Pour plusieurs raisons.
La domanda è: perché questa autobiografia spirituale ha ottenuto questo successo? Per ragioni diverse, Teresa è riuscita con un linguaggio comprensibile a diffondere contenuti teologici estremamente elevati e molto complessi e mettere questi contenuti alla portata di tutti. Quando si parla di semplificazione, ecco, lei non ha abbassato l'idea della santità nel cristianesimo, ha rivelato come l'ambizione della santità, che sembra irraggiungibile ai mortali, era in realtà alla portata di tutti. Spiega anche perché, in particolare modificando 2 cose. Innanzitutto mostrando che la santità non derivava necessariamente da azioni eroiche, che sono inaccessibili alla maggioranza della popolazione. Non tutti abbiamo la possibilità di diventare Giovanna d'Arco o San Paolo. E questo perché la situazione e la via in cui ci troviamo non ce ne hanno dato la possibilità.
Per esempio, Thérèse, toute seule dans son Carmel normand, bon, il n'y a pas de guerre autour d'elle, il se passe rien de particulièrement spectaculaire.
Teresa da sola nel suo monastero in Normandia, beh, non è che succedano cose strabilianti, anzi non succede nulla di particolare. È improbabile che lei indossi un'armatura, afferri una spada, salti a cavallo e si trasformi in Giovanna d'Arco. ma ha la capacità di rendersi conto che la battaglia spirituale che porterà avanti per tutta la vita, le sfide del bene contro il male, della generosità contro l'egoismo, ecco, possono essere condotte in modo eroico nelle piccole cose del nostro quotidiano. Dunque ci rivela che l'eroismo della santità si gioca anche di giorno in giorno con le persone che non riusciamo ad amare, i piccoli sforzi che si compiono nelle mansioni in cucina, nella gestione della casa, l'attenzione nei confronti dei poveri, con pazienza, delicatezza e tutto ciò che possiamo immaginare. Ecco, per prima cosa fa scendere i santi dal loro piedistallo, dalle loro vetrate e li mette a disposizione della vita di tutti i giorni, e continuando a dimostrare che comunque quello è uno stile di vita eroico. E secondariamente afferma che, malgrado tutto, nonostante lei non sia in grado di farcela con le sue sole forze, è Dio in persona, la forza di Dio, che è tutto amore e misericordia, e sicuramente non un giudice severo e cupo che renderà nera tutta la nostra vita. Il Dio di Teresa illumina la vita di chi si avvicini. E com'è possibile che sia proprio quel Dio a darci la forza di compiere l'impossibile? Perché Teresa, nella sua semplicità, racconta la propria vita e si può comprendere che per lei ha concretamente funzionato.
C'è qui che ci dà la forza di accomplire l'impossibile. E perché è che ça a tellement touché? C'è perché Teresa, con tutta sa semplicità, elle racconta sa vita e on voit che per elle ça a marché concretamente.
Jean de Saint-Chéron sottolinea che Teresa era una guerriera, non era una ragazza timida che stava al suo posto, sino ad avere il coraggio impensabile per un ambiente cattolico di fine Ottocento.
Effectivement, il y a cet épisode très étonnant où là elle va carrément mener le combat contre la hiérarchie de l'Église.
In effetti c'è questo episodio davvero sorprendente dove lei in modo deciso affronta una sfida contro la gerarchia della Chiesa. Lei vorrebbe essere ammessa al Carmelo a 15 anni, ma il superiore del Carmelo dice non se ne parla nemmeno. Lei non si dà per vinta e va dal vescovo di Bayeux, ma anche lui dice che non è possibile. E allora con suo padre va a Roma per incontrare il Papa nel corso di un pellegrinaggio diocesano. Vi risparmio i dettagli del viaggio e le considerazioni riguardo il clero romano e diocesano con cui viaggia. Finalmente arriva il giorno dell'incontro con il Papa. Il vicario generale di Bayeux, che accompagna il gruppo di pellegrini, ricorda ai presenti che non avrebbe permesso di interloquire con il pontefice. Il gruppo ha fretta e se tutti si mettono a parlare con il Papa, la visita non finisce più. Ma Teresa vuole chiedere al Papa di entrare in convento a 15 anni. Quando è il suo turno, come era tradizione, di baciare la pantofola del Papa, lei non solo si rifiuta, ma gli prende le mani e gli chiede: «Santo Padre, vorrei entrare in convento a 15 anni».
Che allora Leon XIII, che è già très vieux, è un po' sourd. E quindi non comprend pas ce que Thérèse lui demande.
Leone XIII era già molto anziano e anche un po' sordo. Non capisce cosa stia dicendo questa ragazzina davanti a lui. Allora lei lo ripete più forte. Il vicario generale dice nell'orecchio del Papa che questa ragazza vorrebbe entrare al Carmelo a 15 anni. E il Papa allora afferma: farai ciò che i superiori ti diranno di fare. Lei non è d'accordo e insiste. Potete immaginare una quattordicenne davanti al Papa, e poi siamo alla fine del XIX secolo. È davvero impressionante. Gli ordini pontifici, eccetera, cosa che oggi non vediamo quasi più. Lei insiste, insiste, e il Papa dice la frase che la rassicura. Dice: se il Signore lo vorrà, voi entrerete in convento.
E il Papa finit par lui dire cette frase qui va la rassurer. Il dit: si le Seigneur veut, vous entrerez. Là, elle rentre chez elle et elle écrit le soir même à sa sœur une lettre très très drôle.
La sera stessa Teresa scrive alla sorella una lettera divertente che dice: il Papa è così vecchio che si direbbe che è morto. Inoltre sostiene di essere stata rassicurata, il suo cuore è colmo di fiducia per la frase del pontefice che dice che se è la volontà di Dio, allora entrerà in convento. E siccome lei è sicura che sia la volontà divina, allora va bene. In effetti, due settimane dopo tutto si sblocca. Il vescovo dà la propria autorizzazione, lo stesso fa il superiore del seminario e Teresa può finalmente entrare in convento a 15 anni, a Pasqua del 1887.
Teresa va pouvoir entrer au Carmel à 15 ans, à Pâques 1887.
L'impression générale che j'ai pour le moment, c'est que Teresa n'est pas bien connue. Elle est aimée, mais mal connue.
L'impressione generale che in questo momento ho è che Teresa non è conosciuta molto bene. È amata, ma conosciuta male. E molte persone vengono qui e conoscono un po' Teresa come una santa che fa miracoli, una santa popolare, una che li tocca senza che sappiano in realtà in che modo. Ma che in fondo non sono entrati nella sua spiritualità. La sua piccola via è difficile da comprendere, non perché la sua sia una via piccola, ma è facile sia da cogliere sia da vivere.
C'est pas parce que c'est une petite voix que c'est facile et de la comprendre et de la vivre.